Buona giornata a tutti, grazie a Don Luigi per queste parole di introduzione a questo nostro incontro che, come lui ci ha ricordato, si pone a conclusione di un anno dove si è vissuta questa esperienza particolare nell'essere l'esercito della consolazione, come lui ricordava proprio nelle parole. Un esercito che certamente si impegna a condividere dei percorsi di vicinanza e soprattutto delle esperienze di accoglienza. E allora questa mattina con voi, proprio al termine di questo percorso, vorrei condividere una riflessione che possa aiutarvi anche a fare sintesi di quanto avete vissuto a partire da una parola, la cura come esperienza di servizio, come una forma del servizio e ancor di più nella consapevolezza di saper portare continuamente quel corpo di Cristo con un cuore misericordioso, perché l'esperienza dell'amore è un'esperienza che deve continuamente, ecco, avere la forza di saper contagiare anche gli altri in relazioni sempre nuove, relazioni che sappiano davvero aprire la vita ad una speranza che poi altro non è che quella ragione fondamentale che non solo abita il nostro vissuto, ma è anche il desiderio di quella vita eterna che deve in certo qual modo essere a fondamento di ogni esperienza cristiana. E allora vorrei anzitutto consegnarvi un'espressione che Paolo utilizza quando scrive alla comunità dei Galati. Paolo un po' sta elencando quelle, è una sua esortazione, elenca quelli che sono i diversi precetti che hanno a che fare con l'esperienza della carità, ma soprattutto dello zelo che deve continuamente animare la vita della persona, no? Quella capacità di, direi, entusiasmarsi ed entusiasmare in quanto tale. Credo che nel servizio di ministri straordinari dell'Eucarestia, proprio come ministri della consolazione, la dinamica dell'entusiasmo, lo vedremo poi anche più avanti nelle mie parole, deve essere una realtà fondamentale, perché poi è apportatrice di quella gioia che dà anche un senso nuovo ad un servizio. E Paolo, scrivendo allora a questa comunità, ad alcuni fratelli che erano stati sorpresi in qualche colpa, dice così: al di là della necessità che lo Spirito debba correggere continuamente, dice Paolo, la correzione va fatta in una dinamica di dolcezza, lo esorta alla vigilanza che non deve mai venir meno nella vita per evitare poi di essere tentati anche ulteriormente, alla fine dice: il compito di un ministro è quello di impegnarsi, versetto 2, capitolo 6, versetto 2, a saper portare i pesi gli uni degli altri, così adempirete pienamente alla legge di Cristo. Allora capite che il ministero della cura ha a che fare con questa capacità del saper sostenere il peso dei nostri fratelli, delle nostre sorelle, e a farlo con quella dolcezza necessaria che può davvero trasformare ogni situazione di vita. Allora, ecco, con voi questa mattina, come dicevo, vorrei fare un passaggio che ha tanto la dimensione dello Spirito che ci interroga nel servizio che è stato svolto, tanto anche nella capacità di riappropriarsi di una missione fondamentale che nella logica della vocazione battesimale è stata consegnata dalla Chiesa a ciascuno di voi. con un impegno, vedete, con un impegno che, e quando un po' ho visitato, mi restano solo 3 consigli pastorali in questa settimana, ecco, ho visitato i consigli pastorali incontrando anche a volte la dimensione locale dei ministri straordinari, sto consegnando alle comunità parrocchiali una esortazione, che la riflessione è, usando una categoria che si usa soprattutto nel mondo dei diversamente abili, e che è la logica del dopo di noi. Perché io vedo che questa la leggo come una preoccupazione del pastore, ma un'attenzione che le comunità debbono avere. Perché, con tutto il rispetto che ho nei vostri confronti, ma di capelli bianchi ne vedo tanti, e mi domando, da qui ai prossimi 15-20 anni, chi si impegnerà in questo servizio particolare di essere ministri viandanti nelle strade delle nostre comunità? Perché è un servizio fondamentale che tiene insieme, come vedremo, e tiene legata la comunità, e dunque l'assemblea liturgica di una comunità, e coloro che non possono, per ovvi motivi, vivere l'esperienza della comunità. Il ministro straordinario è un po' come quel filo invisibile che tiene unita la comunità alle situazioni concrete della vita. E allora capite che l'esperienza della cura deve necessariamente sollecitarci continuamente ad una capacità del saper guardare al nostro vissuto non semplicemente come una funzione, vorrei dire, logistica, quasi come è un ministero, uso una parola un po' non consona ma che ci aiuta a capire, non siamo il corriere della situazione che consegna il pacco dal negozio al consumatore, ma di una esperienza che ha a che fare con una dimensione progettuale che in modo ecclesiale dobbiamo saper leggere come vocazione, cioè una specifica forma di carità pastorale che nasce dal mistero stesso dell'Eucarestia. Ieri abbiamo celebrato la festa del Corpus Domini. Nasce dal mistero dell'Eucarestia e ne prolunga la forza eucaristica all'interno dell'esperienza della storia, portando i frutti laddove la debolezza umana impedisce la partecipazione comunitaria. Perché questo è il senso della ministerialità della Eucarestia. È bello quando, vedete, San Giovanni Paolo II, nella lettera apostolica Ecclesia de Eucaristia del 2003, ricordava che l'Eucarestia è la sorgente, è il culmine di tutta l'evangelizzazione. Allora capite che chi porta l'Eucarestia non porta semplicemente un segno, porta una sorgente, porta un culmine, porta quel corpo vivente di Cristo a chi? Al corpo provato dalla storia. Perché questa è la dinamica, vedete, quando si usa la categoria periferia esistenziale, che Papa Francesco ha voluto in certo qual modo così rivalutare, lo diceva anche Don Luigi nella introduzione, dobbiamo leggerla come il luogo provato dalla storia, ma un luogo che è fatto di persone, quindi è fatta di corpi. È quel corpo con la C maiuscola che incontra i corpi con la C minuscola che sono stati provati dalla storia. Ecco perché la funzione della consolazione acquista una dinamica superiore alla semplice esperienza comunionale, ma di una comunione come consegna del corpo di Cristo. Vedete, e allora Vorrei così muovermi con voi attraverso tre assi portanti. Primo asso, guardare davvero alla cura come la forma interiore del nostro servizio. Una cura che ha un senso del prendersi cura dell'altro, ma di lasciare che qualcuno si prenda cura della mia vita. Poi una seconda direttrice è la comprensione della cura come la postura della nostra anima, come l'esperienza di quella dimensione che è al di là della logica della prestazione. Anche qui il termine non è proprio adatto, ma ci aiuta di più a capire, cioè nel mio servizio compio un qualcosa, cioè offro una realtà. E poi la terza direttrice, come direi esperienza non semplicemente di un obbligo esteriore, quando piuttosto di una risposta d'amore a quella chiamata vocazione che viene dal Signore stesso. Vedete, l'esperienza della cura in questi ultimi anni è stata molto, ma molto riscoperta. Riscoperta perché ci aiuta davvero a comprendere l'importanza della centralità della persona umana e della comprensione dell'esistenza umana in quanto tale. Noi tutti siamo esseri che si prendono cura nella logica di occuparci della situazione, ma allo stesso tempo siamo persone che si preoccupano delle situazioni. A volte dovremmo saper ben distinguere nel nostro vissuto l'occupazione dalla preoccupazione. Ci sono alcuni che vivono eternamente la dinamica della preoccupazione, anche quando dovrebbe essere una semplice occupazione, cioè un impegno di servizio. Qualcuno sembra, no, avere l'ansia inserita come il pilota automatico della propria vita, e chi ha l'ansia inserita come il pilota automatico capirete che non vivrà le occupazioni, vivrà eternamente preoccupato, quasi come se l'ora X stia per scattare in ogni momento della sua esistenza. E allora, vedete, il prendersi cura ha anche questa capacità di saper vivere con attenzione e con responsabilità. Un'attenzione e una responsabilità che debbono davvero farci sentire parte di una situazione. Un grande teologo dell'America Latina, Leonardo Boff, ex frate minore, lui ha elaborato una cosiddetta etica della cura, dove dice, e la usa questa etica della cura soprattutto dinanzi a situazioni particolari, nei contesti, certamente non siamo in quel contesto di un'America Latina dove a prevalere è la dimensione, direi, del sopruso sulla logica della persona umana. Lui dice: bisogna continuamente essere attenti a quella dimensione di una relazione che deve essere fondata su alcune dimensioni, quali la gratuità e la responsabilità reciproca. Questo ci aiuta a capire anche come tante volte, vedete, noi dobbiamo saper vivere con responsabilità il nostro servizio, ma anche il destinatario del nostro servizio deve saper accogliere con tanta responsabilità e profonda gratuità. E questo trova la sua radice più autentica, vedete, in quella logica di Dio che si prende cura della realtà umana. Dice Gesù nel Vangelo, al capitolo 12, versetto 6 del Vangelo di Luca, dice così: non 5 passeri sono venduti per 2 soldi, eppure nemmeno uno di essi è dimenticato davanti a Dio. Capite che la cura di Dio non è una logica accessoria nella dinamica della nostra vita, è il nome stesso di una relazione. Dunque, vivere una relazione implicitamente deve connotare l'esperienza stessa della cura. E il vertice di questa cura divina potremo leggerlo proprio nella dinamica dell'Eucarestia. Penso che ieri un po' tutti avete partecipato alla festa del Corpus Domini e tutti un po' abbiate sentito, anche alla luce della parola di Dio che la liturgia ci proponeva, questa dimensione forte della dinamica della donazione da parte del Signore. Eucarestia come donazione, cioè Cristo, Dio, dona all'uomo attraverso il suo figlio se stesso. E quindi diceva Benedetto XVI, nel mistero dell'Eucarestia noi veniamo coinvolti in certo qual modo in questa dinamica donativa, perché non siamo semplicemente degli spettatori di un rito sacro. Io ieri sera, durante l'omelia in cattedrale, ricordavo una grande tentazione che oggi davanti all'Eucarestia noi viviamo, che è quella dell'abitudine, che diventa un grande limite. Guardate, mi piange il cuore. Riflettevo la scorsa settimana a Palagianello, ancora di più ieri sera durante la processione del Corpus Domini. Passare davanti a locali pubblici e vedere la totale indifferenza delle persone. Passa la statua della Madonna, seduti si stava, seduti si resta, fumando si stava, fumando si continua, bevendo e tale. Passa Gesù Eucaristia, una volta c'era una solennità, oggi c'è un mondo indifferente. C'è un mondo indifferente. È una grande domanda, vedete. È una domanda anche di senso. Quella indifferenza che è frutto dell'abitudine, attenzione. Perché ormai ci siamo talmente assuefatti delle situazioni che non c'è nulla più che muova il senso della nostra interiorità. C'è la perdita del senso. Non c'è più una domanda di senso nella vita della persona. Pensate che Milano ieri per il primo anno non ha vissuto più la processione del Corpus Domini fuori dalla cattedrale. L'ha vissuta nella cattedrale, il vescovo non ha voluto più fare la processione fuori la cattedrale di Milano. Perché? Perché altrimenti, dice, il rischio qual è? È la folclorizzazione all'interno di un'esperienza di indifferenza totale. Questa è una situazione che deve farci davvero molto pensare. Allora, nella dinamica della cura, vedete, capire davvero come noi siamo coinvolti in questa logica donativa di Dio. Non siamo spettatori del sacro, siamo implicati in questo gesto d'amore, il quale deve aiutarci a riconsiderare quella che è l'esperienza della nostra vocazione e della nostra missione. E allora capite che la cura non è un'aggiunta al servizio eucaristico, non è un'aggiunta, è già insita nell'esperienza in quanto tale. Perché? Perché quell'eucaristia che noi portiamo a coloro che sono i sofferenti della storia è un amore che risponde alla miseria, una prossimità che si apre all'isolamento, una cura che è attenta alla fragilità. Un amore che risponde alla miseria. Quanta miseria oggi c'è nella persona umana, miseria intesa come assenza di senso vero della vita. Quanta prossimità che deve rispondere alla logica di autoisolamento, andare verso quanta cura che risponda alle fragilità diffuse che sono presenti nella nostra esperienza di vita. E allora capite che la logica del servizio è la logica non legata alle qualità o alla bravura della persona, ma piuttosto alla capacità di condividere un amore. E quando puoi condividere? Quando quella realtà tu la possiedi. Ecco perché la ministerialità non è una logica di bravura o di protagonismo, ma è una logica di, ecco perché è eucaristica, no? Di dono. Io ti do quello che ho. E qui capite che la logica della nostra vita è molto, ma molto importante. Pensate sempre ad una immagine che può aiutarci, un grande tino in cui noi mettiamo dell'acqua, continuiamo a mettere acqua. Se abbiamo la capacità di riempirlo oltre l'orlo, che cosa succede? Che va oltre. E andando oltre, per noi non è una perdita, ma è un condividere con gli altri. Fino a quando tu non raggiungi l'orlo della tua vita, nell'esperienza della grazia non potrai mai condividere con gli altri. Rimarrai nell'egoismo personale, perché hai paura che venga a mancare a te. Perché tutti abbiamo insito un senso che è la custodia della nostra vita. Sappiamo quando faccia paura la logica della morte. Per poter donare agli altri devi sovrabbondare tu, altrimenti non riuscirai mai a donare realmente agli altri. E allora capite che qui vi consegno una prima domanda che al termine di un anno deve diventare anche un'esperienza di riflessione. Quando mi avvicino ad un fratello ammalato, anziano, ad una persona che vive la sua solitudine esistenziale per portargli la comunione, perché alla fine vi avvicinate per questa ministerialità, sono davvero consapevole di essere io stesso portato, sorretto e curato da Cristo in questa dinamica? O antepongo io, l'io, il mio protagonismo, il mio servizio? A volte dice Gesù, senza di me non potete far nulla, vero? Ci stanno tanti laici nelle nostre parrocchie che dicono senza di me non si fa più nulla. Allora capite che il percorso dell'andare verso è la capacità di sapere che sono portato da. la sovrabbondanza nascerà solo nella dimensione dell'essere portato da. E qui il passaggio successivo che facciamo è attraverso un'immagine che sta accompagnando anche tutto l'anno pastorale, che è quella del Samaritano, che è l'icona del ministro che si prende realmente cura. Conosciamo bene la parabola, siamo nel Vangelo di Luca, al capitolo 10, e faccio solo alcune sottolineature, poi personalmente ciascuno potrà rileggersi questa parabola anche nei giorni che verranno. La prima cosa che vorrei evidenziare è la capacità del samaritano di non passare oltre. Il sacerdote vede e passa oltre, il levita vede e passa oltre, il samaritano vede, ma prima di non passare oltre, nel Vangelo Gesù dice che ha compassione. Allora è la compassione che fa la differenza, che lo obbliga a sapersi fermare. Ma la compassione da cosa nasce? Nasce da quella capacità di saper guardare, quindi nasce da una disponibilità interiore a lasciarsi raggiungere dalla sofferenza dell'altro. Perché nello sguardo che il samaritano ha è insita questa attenzione particolare. Papa Francesco, commentando questa parabola, soprattutto anche nell'enciclica Fratelli Tutti, dirà chiaramente che il samaritano deve essere l'immagine, l'icona di ciascun cristiano che serve e non passa oltre, ma si ferma, si avvicina e cosa fa? Versa olio e vino, lo carica sulla sua cavalcatura e se ne prende cura portandolo alla locanda del paese. Il samaritano, vedete, non fa una prestazione, la prestazione chi la fa? La prestazione la fa l'infermiere che arriva con l'ambulanza del 118 e per un servizio che deve fare caricherà sulla barella quel ammalato. Ministro straordinario della Eucaristia non è l'infermiere del 118, ma si avvicina, quest'uomo non assolve ad un obbligo che gli spetta. L'infermiere del 118 per il suo lavoro ha l'obbligo di prestare soccorso, dunque quest'uomo non fa questo per questo motivo, è mosso dalla compassione, cioè gli si rivoltano le viscere, lo sguardo mette il vedere, mette in azione, come spesso dico, il suo mal di pancia. E avverte dentro di sé questo movimento di viscere che ad un certo punto gli provocano una emozione interiore e fa scattare in lui quei gesti di prossimità. Gesti di prossimità che in certo qual modo sono, e li vedremo, sono condensati nell'olio e nel vino che la parabola presenta. Capite allora che anche voi ministri straordinari siete chiamati a questo esercizio, in questa dinamica particolare. Quindi l'esercizio del ministro straordinario dell'Eucarestia non è una funzione liturgica da espletare con l'efficienza della sua vita, ma è un gesto di cura integrale che coinvolge prima il cuore e poi le mani, prima lo sguardo e poi il passo oltre. perché è questo che muove lo sguardo, muove la compassione. La compassione genera gesti gratuiti di amore. E qui vengo a quello che sempre in una istruzione della congregazione allora del culto divino e della disciplina dei sacramenti ricordava nel 2004 dal titolo Redemptionis Sacramentum, diceva così: il ministro straordinario è il prolungamento della celebrazione eucaristica. Il prolungamento. E allora capite che se è prolungamento della celebrazione eucaristica, in certo qual modo è il prolungamento della donazione di Cristo. Sotto il profilo dello Spirito è questo. Voi continuate nell'esercizio del vostro ministero l'esperienza donativa di Cristo durante la celebrazione eucaristica, che è un gesto non semplicemente di logica immediata. Il samaritano ha visto, ha avuto compassione, si prende cura, versa olio e vino, medicamenti immediati. Mettiamo bende e garze per bloccare il sangue che sta uscendo. Però poi cosa fa? Non si ferma lì il samaritano. Poteva anche fermarsi lì. Ti ho tamponato la ferita, adesso pensaci tu. No, se lo carica sul suo giumento e lo porta alla locanda. Perché questo? Perché la cura non è un'esperienza occasionale, ma è un processo puntuale nella nostra vita, cioè è la capacità di saper accompagnare nel tempo, è la dinamica di una fedeltà che ritorna continuamente. Capite che la cura non è il soccorso nel momento del bisogno acuto della persona, ma è la capacità di generare una relazione, cioè saper introdurre un percorso di familiarità, saper generare una parola che oggi purtroppo nel lessico anche ecclesiale rischia di mancare sempre di più, che è la parola fiducia. Il ministro, voi che tornate periodicamente dallo stesso ammalato, imparerete il suo nome, ricorderete la sua storia e dunque non porterete più solo la Santa Comunione, ma lì diventerete il segno visibile e vivente di quello che è il prolungamento della cura del buon pastore. Ecco perché è un servizio fondamentale ed è un servizio di profonda esperienza relazionale, cristiana prima, umana poi. Perché è questo che trasforma il percorso, questo filo invisibile che collega l'assemblea comunitaria, che collega l'esperienza della comunità nel giorno del Signore, che è la domenica, come esperienza di donazione a colui che vive la sofferenza nell'esperienza di una storia. E allora un'altra domanda per la vostra meditazione, qui è l'invito a pensare un attimo: con chi ho stretto realmente una relazione di fiducia in questo mio servizio ministeriale? O la mia visita è una semplice routine? perché può esserci anche questa tentazione. Questa persona mi dice sempre le stesse cose. È meglio che non perdo tempo, ci sarà l'altro che ha più bisogno. È la lettura più errata dell'esperienza della vita relazionale, perché non abbiamo instaurato fiducia con quella persona. Il ministero della consolazione, lo dico con una parola anche, ma per farmi capire, non molto edificante, è la capacità di saper perdere nel senso di donare tempo a tutti. E allora quando posso donare? Donerò quando sovrabbonda a me, e fino a quando non sovrabbonda io non dono. Ecco perché anche la ministerialità può ridursi in una routine. Ed è sotto gli occhi nostri. Questo vale per tutte le vocazioni, dal vescovo in avanti, dal papa in avanti, fino all'ultimo ministero, anche non istituito, che si esercita in una comunità. Tu doni ciò che sovrabbonda. Allora capite che una vita che non è nutrita dallo spirito non consegnerà spirito all'altro. Una vita che non è vissuta con umanità non consegnerà vita agli altri. Ecco perché ricordate sempre da dove siamo partiti. Paolo dice: sopportate i pesi gli uni degli altri, cioè sopporta, custodisci, caricati anche delle parole, sempre le stesse che quella persona è abituata a dirti, perché ormai la demenza senile ha preso il sopravvento nella sua vita, e stai con lei. Facciamo un passo oltre. Nella cura, vi siete stancati, sono già 37 minuti. Voi dite sempre no, insomma. Fatelo, lo fate per compiacenza verso di me. Scherzo. Continuiamo. Allora continuiamo. La cura, vorrei un attimino consegnarvi tre dimensioni spirituali dell'esperienza della cura. Qual è il primo gesto di cura? È quello di fermarsi. Il samaritano si ferma, non va oltre. Il fermarsi, vedete, prima di essere un atto fisico, è un atto profondamente interiore. Che significa fermarsi sotto il profilo della interiorità? Significa saper silenziare il rumore delle proprie preoccupazioni per fare spazio alla presenza dell'altro. Secondo voi, un ansioso è capace di fare spazio all'altro? Una persona ansiosa vuole sempre parlare, fa difficoltà ad ascoltare, eppure quando pensa di ascoltare, sta pensando alle proprie cose. Allora capite, il primo atto è la capacità di silenziare il rumore delle proprie preoccupazioni. Una volta si diceva che quando tu hai le tue preoccupazioni e vai al lavoro, devi lasciare le preoccupazioni fuori alla porta del lavoro. Oggi non è più possibile, perché oggi dovrebbero mettere una regola fondamentale. Sapete qual è la regola? È che tutti, quando vanno sul posto di lavoro, dovrebbero lasciare il telefonino fuori dalla porta di lavoro. Altrimenti il rischio è che non c'è più la possibilità dell'atto interiore. E allora capite che la prima dinamica che genera la capacità di fermarsi è la logica dell'attenzione, che ha la forza di trasformare l'incontro in un evento di grazia. Non dimentichiamoci mai, non siamo i corrieri di Amazon. L'unica cosa che ancora non è possibile comprare attraverso Amazon è l'ostia consacrata. Tutto il resto ce lo possiamo far arrivare a casa. Senza di voi non è possibile questo trasferimento, il filo invisibile che lega la comunità alla persona. E allora capite che l'esperienza deve aiutarci soprattutto a maturare, e qui la logica fermarsi per ascoltare, che cosa? La qualità della nostra presenza. Noi dobbiamo dare qualità alla nostra visita. Senza qualità cadremo nella routine. E allora pensate per un attimo, qui ricordando quelle persone con cui avete o non avete instaurato fiducia, ma la provocazione è per dire: se l'ho fatto, dunque continuo a farlo, se non l'ho fatto mi devo impegnare a farlo. La capacità, vedete, di saper ascoltare gli spazi interiori di quella persona. Qualcosa, le storie che porta in sé, le paure che alimentano la sua vita, le speranze che è incapace di saper condividere con gli altri e rischiano di restare non dette. Prestare ascolto. E un ascolto, vedete, a 360 gradi, non è prestare solo l'orecchio, ma è prestare il nostro cuore, prestare la nostra vita. Secondo passaggio. Se il primo elemento spirituale del servizio è l'ascolto, il secondo mi piace leggerlo con l'offerta di sé. Ognuno di noi offre se stesso. Portare i pesi gli uni degli altri significa offrire la nostra presenza, il nostro tempo, la nostra fede, la nostra umanità. E quando il dono di sé è realmente autentico, quando è libero, è gratuito, quando rende visibile il dono stesso di Cristo. Non siamo, ripeto, il fattorino di Amazon in questa situazione. E questo allora, vedete, richiede davvero una preparazione interiore. Sapersi nutrire della parola di Dio, saper stare in adorazione, saper coltivare una vita di preghiera. Si porta, come dicevo, quello che si possiede, non si offre quello che non si ha. Mi bagni pure la Bibbia qua. Lascia stare. Povera parola di Dio. E la forza, vedete, di saper continuamente donare se stessi. Si offre quello che si ha. Ecco perché, vedete, un filo invisibile che dalla domenica arriva alla persona che. Vi dico una cosa, Voi non è il vostro caso, siete tutti santi. Ma se uno la domenica non partecipa all'Eucarestia, come può portare l'Eucarestia agli altri? Il filo invisibile come lo lega? Qual è il punto di partenza di quel filo invisibile? Porterò quello che ho. E se io non partecipo, permettetemi, porto sì il corpo di Cristo, ma sarò il fattorino di Amazon. E avrò reso io per primo l'Eucarestia un nuovo prodotto del catalogo Amazon. Terza elemento dell'esperienza della cura è una dinamica profetica anche della nostra vita. Rendendo visibile la presenza di Dio dal dove l'occhio umano fatica a scorgerlo perché è impossibilitato realmente a poter guardare con i suoi occhi, ad ammirare l'Eucarestia, dunque io offro questa opportunità, io che cosa sto facendo? Se volessimo dirlo alla maniera di Papa Francesco, sto contribuendo a dare segno visibile a quella che lui chiamava essere la Chiesa in uscita. Una Chiesa che si coinvolge, una Chiesa che accompagna, una Chiesa che fa fruttificare la vita dell'altro. Lo poto perché porti ancora più frutto. Guardate, voi, e qui la dimensione profetica, pro è sempre un andare per, è l'esperienza di poter portare l'altare di Cristo in una situazione concreta dove la Chiesa visibile non ancora si è manifestata, ma attraverso il vostro servizio si manifesterà. Ecco il senso della profezia. Il profeta chi era? Era colui che prestava la sua bocca a Dio. Signore, parla attraverso di me. Dimensione profetica, prestate la vostra vita, i vostri passi, le vostre mani, il vostro cuore, la vostra mente a Dio per poter incontrare colui che è impossibilitato nel poter andare. E allora capite che più che essere periferie esistenziali, si trasformano in spazi privilegiati dell'incontro con Cristo e per Cristo. Ecco perché Papa Francesco diceva così, lo leggo perché a volte noi ce ne dimentichiamo, diceva: preferisco una Chiesa accidentata, ferita, sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze. Tanto prima o poi quelle sicurezze verranno meno e resterà, questo lo aggiungo io, il vuoto in quella esperienza. Non voglio scandalizzarvi. Ad esempio, ieri tutti voi, perché siete santi, avete partecipato alla processione del Corpus Domini. È vero? Benissimo. Io pure ho partecipato. e mentre portavo Gesù Eucaristia in mano mi ponevo una domanda, perché inevitabilmente uno camminando è portato un po' a distrarsi guardando a destra e a sinistra, e mi domandavo: ma quelli vestiti di bianco che stanno partecipando alla processione, invece di pregare nostro Signore, perché stanno parlando tra di loro? E poi mi domandavo dentro di me: avranno certamente avuto un'attenzione maniacale a preparare pizzi e merletti durante l'Eucarestia che è stata celebrata, ma anche forse nella sontuosità delle vesti con cui dover accompagnare Gesù per le strade. Ma la stessa bellezza di pizzi e merletti si intravede poi nell'esperienza concreta della loro vita? Io sono stato un po' cattivo, mi andrò a confessare. Però mi sono posto queste domande tenendo Gesù in mano, perché forse me le ispirava lui, non vi so dire. E allora vedete, tante volte il rischio qual è? E qui Francesco lo diceva: noi ci aggrappiamo ai segni esteriori e ci dimentichiamo ciò che essi rappresentano e significano realmente per la nostra vita. Ecco perché la buon'anima di San Francesco d'Assisi diceva così: lui era santo, noi non lo siamo. Dice: se nel cammino della vita dovessi incontrare contemporaneamente un sacerdote poverello e peccatore e un angelo di Dio, io correrei prima da quel sacerdote a baciargli le mani, pur consapevole che sono frutto di peccato, ma perché attraverso quelle mani ho la possibilità di poter incontrare Cristo nelle specie eucaristiche. Dunque mi permette di incontrare realmente il Signore. E poi andò a salutare l'angelo di Dio. Voi da chi correreste? Correreste dall'angelo, sono convinto. Ecco perché è difficile che ci faranno una statua nella chiesa pure a noi. E allora la domanda che voglio affidarvi è questa: ma io sento davvero questo ministero che sto vivendo come un servizio profetico? E se non lo riconosco tale, che cosa posso fare per ravvivare questo fuoco della profezia nella mia vita? Tre tentazioni che tante volte si presentano dinanzi a questo ministero. Prima tentazione: l'efficienza senza un'autentica relazione. Cristo, se leggiamo i Vangeli, non ha mai eseguito una missione senza prima essersi fermato, senza prima aver posto delle domande, senza prima aver toccato, senza prima aver avuto compassione e tante volte piangendo o gioendo insieme a quelle persone. Ha mangiato con i peccatori, ha sciupato il suo tempo con i bambini. La sua cura, potremmo dire, che non è stata efficiente secondo la categoria che oggi viene attribuita a questo termine. Però è stata sempre eccedente, imprevedibile, molto personale, non efficiente ma eccedente. Vedete, la logica della efficienza è sempre contraddittoria alla dinamica della relazione. Quando si visita un ammalato non si guarda mai l'orologio. Guardate, questo lo sperimento io in prima persona. Io quando incontro una persona nel mio studio cerco sempre di evitare di guardare l'orologio, perché se distrattamente mi capita di guardare l'orologio che mi sta davanti e mi dice: scusate se vi ho fatto perdere del tempo, me ne vado subito. Abbiamo perso la bellezza della relazione. Voi mi direte: come si fa? Perché, ripeto, la relazione non si misura dal tempo della presenza, ma dalla qualità della presenza. Voi potete stare pure un'ora da un ammalato, ma se non date qualità, cioè eccedenza, ma semplicemente efficienza, non scatta poi che cosa? La fiducia. La fiducia scatta quando la relazione ha avuto la capacità di mostrare l'eccedenza, ho dato qualcosa di più di me e non semplicemente ciò che avevo. La seconda tentazione è che può minare e può far del male a quello che è il servizio, è una sorta di protagonismo spirituale. Il ministro straordinario non è il protagonista dell'incontro. Pensate per un attimo ad un incontro significativo che ci viene raccontato nei Vangeli, l'esperienza di quando Maria va in visita dalla parente Elisabetta e porta Gesù ad Elisabetta. Quella è la qualità e l'immagine di ogni incontro che siete chiamati a vivere portando l'Eucarestia. Pensate per un attimo ai discepoli che sfamano di pane quella gente in riva al lago di Tiberiade con l'episodio della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Non sono loro a sfamare, ma è il risorto che agisce attraverso la loro stessa vita. Allora capite, attenzione, non siete protagonista, per quanto profeta, ricordatevi, chi è il profeta? Colui che presta, non è colui che parla, tant'è vero che la scrittura identifica il vero dal falso profeta. Il vero è colui che ha prestato la sua bocca a Dio, il falso profeta è colui che parla autonomamente. E il falso profeta, Gesù poi lo definirà come il sepolcro imbiancato. Belli a guardarsi, ma vuoti nella interiorità. E aggiungerà a questo una parola forte, li chiamerà razza di vipere. E poi, ne faccio una battuta, sapete che nella smorfia napoletana, non so dalle parti vostre, si dice che quando sognate i serpenti, perché c'è stato qualcuno che ha parlato male di voi nella vita. Così si dice, razza di vipere, Gesù definirà i falsi profeti. Terza tentazione che può capitare a tutti, da me a voi, è la tentazione dello scoraggiamento. Si va ogni settimana dagli stessi ammalati, si vede il peggiorare delle condizioni di queste persone, non si vede il risultato, non si misura un progresso, non diminuisce la sofferenza, non cresce l'esperienza di non solitudine di alcuni, e ci si domanda: ha un senso? Altra domanda: ma chi me lo fa fare? Io sottraggo tempo a, quando invece mi viene chiesto di. Sempre nella vostra santità questa domanda non ve la ponete mai. Oppure ancora di più, sono un poco più cattivello adesso, mi confesserò anche di quest'altro peccato. Io devo andare. E Don Luigi comodamente si sta seduto alla sua scrivania. Non è il caso di Don Luigi, eh? Capite? E nasce lo scoraggiamento. Lo scoraggiamento è un po' l'esperienza del buio che entra nella nostra vita, le tenebre che ci avvolgono e non ci fanno vedere più la luce. La cura, fratelli carissimi, richiede fedeltà, richiede perseveranza, richiede capacità di silenzio, perché già in sé questa esperienza è l'espressione più eloquente, come diceva San Giovanni Paolo II nella Christi Fideres Laici, della carità pastorale della comunità cristiana. Immagine biblica che può accompagnarci è il chicco di grano che muore nel terreno porterà frutto. Voi vedete la morte di quel seme nel terreno? Anche quando noi non vediamo il frutto, ricordatevi che noi siamo dei seminatori. Non siamo chiamati a raccogliere. Che brutta missione e vocazione che abbiamo. Guardate, ecco perché vi dicevo, per vivere l'esercizio spirituale di questa ministerialità dobbiamo spogliarci della logica del mondo. L'efficienza cosa prevede? Raccogliere il frutto. Altrimenti che senso ha seminare? Signore, mi permetti che lo zappi un'altra volta e lo concimi. Ricordate questo episodio del Vangelo? Dobbiamo avere questa capacità, che non è un'esperienza di controllo, ma è la capacità di ricordarci che tu stai portando il frutto di quella vita che riceve il pane della vita. Ecco perché allora vincere queste tre tentazioni dobbiamo davvero chiedere una grazia particolare al Signore, soprattutto allo scoraggiamento, vedete. Perché mentre nelle altre due tentazioni ciò che emerge è l'io, nello scoraggiamento emergerà la cancellazione dell'io. Cosa faccio? Mi ritiro. Questa è una tentazione, vedete. E quello che sta al piano sotto di noi ci gioca su queste cose. E noi tante volte gli prestiamo il fianco. Io dico sempre attenzione a tanta razionalità che non è accompagnata da un percorso autentico di fede. Perché la fede ti permette di guardare con occhi diversi l'esperienza della razionalità. Adesso però mi devo davvero fermare, 1:06 che sto parlando. E allora vorrei così concludere l'esperienza che abbiamo fatto questa mattina insieme sulla dinamica della cura, offrendo una domanda che poi davanti a questo percorso deve davvero dare una motivazione che può aiutarci. Sapete che, pensate per un attimo a quella immagine biblica della casa costruita sulla roccia e della casa costruita sulla sabbia, perché un po' la nostra vita può ricalcare questa immagine, la nostra vita costruita sulla roccia, una costruita sulla sabbia, come un albero che non ha radici profonde, se poi arriva la tempesta certamente non riesce a reggere. Allora la domanda per la vostra meditazione, con la quale voglio anche concludere, è questa: ma io dedico tempo alla mia formazione spirituale? Ho un padre spirituale, un confessore con il quale approfondisco questo cammino? La mia preghiera personale alimenta concretamente il mio servizio? Dicevo prima, è impensabile che un ministro non viva l'Eucaristia domenicale e voglia pensare di essere questo filo invisibile che congiunge la comunità alla persona della periferia. E allora capite che davvero questo deve richiedere una straordinaria capacità di vita. E se dovessi concludere con una frase, vi direi: non smettete di prendere di cura di voi stessi. Non smettete di prendervi cura di voi stessi. Questo tempo che questa mattina abbiamo dedicato, state dedicando all'esperienza dello Spirito, è un tempo di grazia. Ed è un'occasione per generare la sovrabbondanza con cui poter donare agli altri quanto abbiamo ricevuto. E allora chiediamo davvero nella preghiera che seguirà al Signore che si prenda cura delle nostre ferite personali, ma ci aiuti soprattutto ad aiutarci a prenderci cura delle ferite di quei fratelli a cui siamo continuamente inviati.